Vorrei iniziare oggi il mio sermone, questo mio messaggio, con una scrittura che si trova nel libro di Isaia, al capitolo 40, versetto 31. Isaia, capitolo 40, versetto 31, dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Tenete questo segnale di Isaia perché ci ritorneremo tante altre volte. Quindi abbiamo letto che quelli che sperano nell'Eterno, e noi siamo fra questi, rinnoviamo le nostre forze. Come le aquile, come l'aquila che è uno degli uccelli più grandi che esistono, corriamo e non ci stanchiamo e non, nemmeno ci affatichiamo. Quindi in Isaia troviamo questi versetti molto belli che ci dicono che noi acquistiamo nuove forze. Naturalmente, se io mi metto a correre, solo anche per pochi metri, quando magari mi fermo, sono un po' stanco, sono un po' affaticato, come un vecchietto della mia età, naturalmente. Però la parola ci dice, la parola di Dio, naturalmente, che noi camminiamo e non ci affatichiamo, proprio come se fossimo dei supermen, come se avessimo dei muscoli d'acciaio, da poter fare anche invidia a quelli che fanno culturismo. Noi in realtà abbiamo un dono particolare e tutto questo capitolo di Isaia è ricco di conforto e di sfide da parte di Dio. Nel versetto 3, sempre di Isaia, dice: la voce di uno che grida nel deserto. C'è la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via dell'Eterno. Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Vediamo da quello che abbiamo letto che c'è una persona che grida nel deserto, dicendo di prepararci in questo nostro deserto spirituale nel quale noi viviamo. Perché in realtà ora più che mai negli ultimi anni e poi ora con quello che stiamo vivendo, noi stiamo proprio imparando a camminare grazie al nostro Signore Creatore per questa via. E non siamo in tanti a percorrerla. Quindi noi stiamo preparando proprio una piccola strada. La nostra non è un'autostrada. È una strada piena di problemi, pericolosa, con tante curve e discese. E naturalmente anche in salita. Nel versetto 4 dice: ogni valle sia colmata, ogni monte ed ogni colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano livellati e i luoghi scoscesi diventino pianura. Come possiamo vedere, tutto sarà livellato e noi stiamo preparando proprio questa via per il ritorno di Gesù Cristo. La Chiesa di Dio e tutti quanti noi che ne siamo parte, stiamo appianando la strada. Ognuno di noi è sempre pronto a fare la sua parte. Ognuno di noi fa tutto quello che può fare. E lo fa principalmente con il suo buon esempio di testimonianza verso tutte le altre persone. Questo è un compito che tutti quanti noi non ci possiamo e non ci dobbiamo esimere dal praticare. Quindi noi stiamo proprio preparando, stiamo appianando, stiamo spianando la strada al nostro Creatore Gesù Cristo. Infatti, nel versetto 5, sempre di Isaia, dice: E allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata ad ogni carne, ed ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Quindi, quando tutte le strade saranno raddrizzate, quando tutti i monti e tutti i colli saranno abbassati, ecco che la gloria di Dio, la sua gloria, sarà rivelata al mondo con il ritorno di Gesù Cristo. E allora tutto il mondo vedrà quello che accadrà. Ed oggi noi siamo la bocca dell'Eterno, perché noi parliamo per bocca dell'Eterno, perché noi parliamo con la bocca dell'Eterno. Oggi noi siamo il popolo di Dio ed usiamo la nostra bocca, usiamo le nostre labbra per preparare la via all'Eterno. Tutti quanti noi, ciascuno di noi, usiamo i nostri mezzi ed i nostri talenti per preparare questa via, questa strada. Se tutti noi comprendessimo il compito importante che possiamo fare nella Chiesa di Dio, ci verrebbe forse un'ernia mentale, perché tutti quanti noi abbiamo un ruolo molto importante da svolgere. Tutti quanti noi siamo degni di essere la luce di
A me mi è
Dio.
arrivata una chiamata e adesso mi è andato via l'audio. Mi è arrivata una chiamata da lui, mi ha chiamato, mi è andato via la... Non si sente più, non lo so,
No, butta bene, tiriamo via e
Riprendo nuovamente da dove avevo interrotto. Dicevo che se noi tutti venissimo a capire veramente ciò che Dio ci vuole dare, ci verrebbe un'ernia mentale, perché tutti abbiamo un ruolo molto importante da svolgere. Tutti quanti siamo degni di essere la luce di Dio sulla terra. Ma se non facciamo luce, è perché facciamo tutto al contrario di quello che ci dice Dio. Per cui noi saremo le tenebre di Dio e non la luce di Dio. Noi siamo chiamati a rinnovare l'impegno con noi stessi, perché noi siamo stati chiamati da Dio a rinnovarci continuamente, rinnovare questo nostro impegno con il nostro Creatore. Naturalmente il nostro Dio. Tutti quanti noi dobbiamo farlo nonostante le tante nostre debolezze fisiche, perché tutti noi siamo deboli, anche quando vorremmo essere forti, perché in verità siamo deboli se spegniamo la voce, la luce che Dio vuole che noi la emettiamo. Perché noi nel momento in cui smettiamo di emettere la luce di Dio, diventiamo deboli. E purtroppo, quando noi cadiamo al primo ostacolo, come diceva Fabio, è lì che si presenta proprio nella nostra vita il primo ostacolo, la nostra vita, poi se non ci rialziamo più, restiamo per terra. Ecco che non siamo più strumenti nelle mani di Dio. Strumenti che Dio usa per il messaggio che vuole dare al mondo. Il capitolo 40 di Isaia riguarda proprio il rinnovamento che deve esserci nella nostra vita, il rinnovamento nel nostro essere sia interiore che esteriore. E questo deve avvenire molto di più a livello spirituale che a livello fisico. Per cui noi dobbiamo veramente comprendere quello che Dio vuole insegnarci. Questo è il nostro tempo. Questo è il tempo che noi dobbiamo imparare. In Isaia, al capitolo 40, nel versetto 29, Isaia, capitolo 40, versetto 29, dice: Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a quello che è spossato. Dio dà la forza alle persone che sono stanche, a colui che non ce la fa più, a colui che neppure riesce più a stare in piedi, a colui che non riesce più nemmeno ad alzarsi dal letto. Dio accresce la nostra forza. Questo avviene in noi e noi siamo così e diventiamo spiritualmente più forti. Nel versetto 30, infatti, dice: i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono. I giovani cadono. Voglio dire ai giovani della Chiesa di Dio che non devono vacillare, ma che devono credere fortemente di stare forti e saldi in Dio. Noi dobbiamo essere ostinati e determinati e fare sempre e soltanto quello che Dio ci chiede, quello che Dio si aspetta da tutti quanti noi. Dio se lo aspetta da noi. Noi dobbiamo fare quello che Dio ci comanda affinché Lui ci accresca il nostro vigore, affinché Lui aumenti la nostra forza. Il profeta Isaia non si ferma qui, ma sottolinea in questo suo capitolo tutta una serie di difficoltà. La prima che ha posto in evidenza è l'affaticamento. L'affaticamento da che cosa è seguito? L'affaticamento è seguito dalla stanchezza. E quando queste due cose diventano e si mettono assieme, infine viene la caduta. Rapportando queste cose nel piano spirituale, vediamo che l'affaticamento subentra in noi quando si comincia a non voler più andare dietro agli insegnamenti di Dio, quando noi smettiamo di seguire gli insegnamenti di Dio, avviene l'affaticamento. Per cui ecco che dopo viene anche una certa stanchezza, anche a sentire parlare della parola di Dio. E quando questo avviene, subito dopo viene la caduta. E cosa porta la caduta? A cosa ci porta? La caduta ci porta all'abbandono della Chiesa di Dio e all'abbandono principalmente della via di Dio. Naturalmente, quando questo avviene, questo ci fa andare fuori e all'auto-escludersi. Ci auto-escludiamo da Dio. Ci auto-escludiamo. Queste sono le tre fasi determinanti, ossia affaticamento, stanchezza e caduta. Preghiamo fortemente che non abbiamo mai ad essere fra queste persone. Se oggi siamo ancora qui a sentire questo mio messaggio, significa che nessuno di noi siamo affaticati, nessuno di noi siamo stanchi e nessuno di noi vuole cadere, per cui noi di certo siamo forti e integri e lo dobbiamo essere questo fino alla fine, sempre fino alla fine. Nel Vecchio Testamento Dio tramite Mosè avvertì il suo popolo. Andiamo per favore in Deuteronomio. Deuteronomio capitolo 25, versetti 17 e 18. Deuteronomio capitolo 25, versetti 17 e 18. Dice: ricordati quello che fece Amalek durante il viaggio quando usciste dall'Egitto. Versetto 18. Cosa fece Amalek? come egli ti attaccò per via, piombando per di dietro su tutti i deboli che ti seguivano per ultimi, quando tu eri già stanco e sfinito, e come non ebbe alcun timore di Dio. Sapete, tanti anni fa, tanti, tanti anni fa, io non avevo analizzato bene questa scrittura, e né tantomeno questi particolari. Di solito i più deboli che corrono, quelli che corrono, e lo sanno tutti gli sportivi, lo sanno i maratoneti, tutti quelli che stanno alla fine dietro, anche negli animali, nella savana, vengono attaccati sempre gli animali più deboli. Ed il loro nemico, quando viene ad attaccare dal dietro, ed inizia a prendere proprio ad uno gli ultimi, quelli che sono dietro, tutti quelli che stanno negli ultimi posti. E quando io vedo queste scene in televisione, su Focus, quando vedo che quei poveri animali vengono presi, devo cambiare canale perché non riesco ad assistere a queste scene. E di solito le prede più deboli, quelle che stanno dietro, vengono attaccate proprio da dietro, perché chi li attacca non sono visti. Ma leggendo questo capitolo della Bibbia, ho visto che l'idea di agire così era proprio un insegnamento che viene dalla Bibbia, perché Dio diceva che il nemico inizia sempre dai più deboli, dai più stanchi, dai più sfiduciati, dai più sfiniti, perché chi lo è facile preda del diavolo. Diventiamo facile preda del diavolo quando siamo e quando abbiamo queste caratteristiche che io ho menzionato. La persona debole è la presa più facile da parte del nemico. Ecco la ragione per cui noi, dico noi, non dobbiamo mai stancarci della parola di Dio, anche se siamo da tanti anni nella Chiesa di Dio, perché dobbiamo sempre rinnovare il nostro primo amore per Dio in ogni momento della nostra vita. Ed è costantemente Dio che deve essere il nostro primo innamoramento. Proprio come ognuno di noi lo sente per la propria moglie, o come la moglie per il proprio marito, o come per i nostri figli. Chi, ad esempio, è sposato da 40-50 anni, ama il coniuge, la moglie o il marito, come la prima volta che ha provato questo grande sentimento, perché lo rinnova di continuo. Il suo amore per lui o per lei non deve mai venire meno. Anzi, man mano, nel trascorrere degli anni, deve diventare sempre più forte. E diventa sempre più forte fra due persone che si vogliono bene e si amano. Io, ad esempio, senza mia moglie si può dire vuoto, mi sento perso quando lei non è vicina a me, perché mi manca la sua vicinanza. Io vivo male quando lei non mi è vicina. Il mio innamoramento verso di lei, dopo 47 anni di matrimonio, è sempre come il nostro primo giorno. Anzi, che dico, di più, perché dopo 47 anni ora ci conosciamo meglio. Ognuno di noi conosce i propri difetti dell'altro. Abbiamo imparato in tanti anni a capirli, a comprenderli, a sopportarli, a superarli. Lo stesso deve avvenire per Dio. Anche con Dio deve essere la stessa cosa. Non la stessa cosa, di più. Di più. Non dobbiamo mai perdere questo nostro primo amore verso Dio, verso la sua parola, verso i suoi insegnamenti. Perché nel momento in cui ci stanchiamo di Dio, immediatamente ci allontaniamo da Lui. Questo avviene a livello fisico quando ci si stanca anche della propria moglie o del proprio marito. Quando ci stanchiamo anche a livello fisico dei nostri cari, ci allontaniamo. Abbiamo anche un altro esempio che è molto bello. E vorrei leggervelo, secondo Samuele, capitolo 21, versetti da 15 a 16. Secondo Samuele, capitolo 21, versetti 15 e 16. Dice: i Filistei mossero guerra ad Israele e Davide scese con la sua gente a combattere contro i Filistei. Davide era stanco e Ishbi-Benob, uno dei discendenti di Rafa, che aveva una lancia dal peso di 300 sicli di rame e portava una spada nuova, manifestò il proposito di uccidere Davide. Questo Filisteo era una persona enormemente forte. E qui vediamo che Davide voleva combattere i Filistei, ma era stanco. Ed ecco che questo Filisteo, che aveva una lancia ed una spada molto pesanti, significa che proprio era straordinariamente forte, tant'è vero che li teneva con una sola mano, ed era pronto anche a scagliargliela addosso, a tirargliela addosso, a lanciarla con velocità. Naturalmente, oltre a queste, avevo anche un'armatura pesante e camminava contro Davide per ucciderlo. Il versetto 17 dice: ma Abishai, il figliolo di Tesseruia, venne in aiuto del re, colpì il Filisteo e lo uccise. Allora la gente di Davide gli fece questo giuramento: tu non uscirai più con noi a combattere e non spegnerai la lampada di Israele. Davide era stanco e la sconfitta sarebbe venuta sul popolo di Israele a motivo della stanchezza di Davide. Proprio sarebbe stata proprio causata dalla stanchezza. Quindi la stanchezza e la sconfitta sono due cose che camminano a pari passo. Perché se uno sta facendo una corsa ed è in testa alla gara, nel momento in cui si stanca, comincia a perdere posizioni fino ad arrivare negli ultimi posti. Quindi la stanchezza fisica porta alla stanchezza spirituale. Ecco la ragione per cui Mosè avvertì il popolo di Dio del pericolo che la stanchezza e la debolezza creano. E proprio lo voglio ribadire ancora una volta, questa scrittura di Deuteronomio 25, dove dice: ricordati di ciò che ti fece Amalek durante il viaggio, quando usciste dall'Egitto, come egli ti attaccò per via, piombando dietro di te su tutti i deboli che ti seguivano, quando eri già stanco e sfinito, e come non ebbe alcun timore di Dio. Fratelli, noi non dobbiamo mai correre questo rischio di essere stanchi e sfiniti. E durante l'uscita di Israele dalla schiavitù, che l'Egitto proprio giunse appunto questo Amalek che li attaccò dal dietro, prendendo così i deboli e stanchi. E Amalek, dice, non aveva nessun timore di Dio. Ed ancora oggi possono cadere e cadranno persone del popolo di Dio, e sono quelle più deboli. quelle che vengono attaccate più facilmente dal diavolo che se li porta via, se sono deboli, se sono stanchi. Davide sarebbe stato ucciso se non fosse intervenuto qualcuno in suo aiuto per soccorrerlo. Ecco che risulta chiaro che noi siamo deboli quando siamo stanchi, quando non abbiamo più con noi la nostra arma. Qual è la nostra arma? La nostra arma migliore. La nostra arma migliore è la Bibbia. Perché quando noi smettiamo di sfogliare le pagine della Scrittura, quando noi smettiamo di pregare, quando noi smettiamo il nostro studio biblico, quando noi smettiamo di fare approfondimento per discernere la parola di Dio in tutte le sue più piccole parti, noi diventiamo deboli nello spirito. Quando smettiamo di fare queste cose. Se mettiamo la Bibbia da parte, noi diventiamo più fragili e quindi siamo attaccati dal nostro nemico. Quando non abbiamo più questo libro sul nostro cuore, perdiamo l'uso di quella forza divina, perdiamo gli insegnamenti di Dio. Purtroppo tanti si ostinano a fare finta di non capire o di non voler capire queste pagine del libro dei libri, del libro dei libri per eccellenza. Sono in molti che si ostinano a fare finta di non capire, ignorando questo libro. Non smettiamo di usare la nostra Bibbia, facciamo la nostra. Incameriamola nella nostra mente e nel nostro cuore, perché è questo libro che ci dà la forza spirituale per andare avanti. Facciamola diventare vecchia per il troppo uso che ne facciamo. Non lasciamo la bella immacolata, non lasciamo la bella nuova nuova come un soprammobile impolverato. La Bibbia non deve essere un soprammobile impolverato. Deve essere sgualcita, deve essere usata, deve essere studiata. Scusate, io ho detto tante volte che ho rilegato tante volte la mia Bibbia per l'uso che ne faccio e sicuramente anche voi. Quindi facciamo nostro questo grande insegnamento fino ad arrivare proprio ad oggi, fino ad arrivare al nostro cammino cristiano. In Isaia, capitolo 40, versetto 29. Isaia, capitolo 40, versetto 29. Dice: Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a quello che è spossato. Dio ci dà forza. Dio dà forza allo stanco. Ed accresce e dà vigore a quello che è stanco, a quello che è spossato. Dio ci dà forza quando siamo stanchi. Dio promette forza abbondante a coloro che usano la Bibbia. Perché il fare uso della Bibbia significa che abbiamo Dio nel cuore. Ed il fatto che Dio accresce il nostro vigore ci fa capire che noi abbiamo sempre usato questa sua forza in ogni momento. Non solo una volta ogni tanto, non solo un una tantum, non solo il sabato, quando andiamo in congregazione a sentire il ministro, perché magari si pensa che, beh, questo sabato forse il ministro ci dirà qualcosa di interessante. No. Non è questa l'attitudine, perché il ministro magari non sempre riesce a dare qualcosa di interessante. Siamo noi che dobbiamo cercare attraverso lo studio, la preghiera, tutto ciò che fa fa al nostro caso, tutto ciò che necessita per noi, come ho detto la settimana scorsa nel mio sermone. Il nostro andare sempre in congregazione ci porta ad essere comunque in compagnia dei fratelli e soprattutto con Dio. Quindi usiamo questo nostro libro, minuto dopo minuto della vita, e guardiamo ai tanti episodi della vita di Gesù che magari non abbiamo appreso anche in tanti anni che abbiamo studiato la Bibbia, perché la Bibbia a volte avviene che ci apre la mente in un attimo. Ci apre gli occhi, ci dà un barlume di cose che per anni abbiamo lette, ma non abbiamo mai capite bene. In un attimo Dio proprio ci illumina la mente e gli occhi. Se vi ricordate, io tempo fa in un mio sermone ho parlato di quella donna che aveva delle perdite di sangue. Lei voleva ad ogni costo toccare il lembo, il vestito, l'abito di Cristo, perché aveva fede nella guarigione se riusciva a toccare quell'abito. Ma era la fede che gli dava tutta quella forza. Infatti, nel momento in cui lo toccò, subito da Gesù Cristo ebbe il miracolo. Quella donna aveva in sé una gran forza che purtroppo manca in molti, manca in coloro i quali vacillano. Se quella donna avesse vacillato, cosa le sarebbe accaduto? Cosa gli sarebbe accaduto se vacillava? Che non sarebbe riuscita a toccare il lembo dell'abito di Cristo e quindi non sarebbe guarita, sarebbe rimasta senza la guarigione. Ma indipendentemente dalla nostra guarigione fisica, quello che a noi deve importare di più è la nostra guarigione spirituale. La malattia spirituale non ci fa fare più parte dei figli di Dio e dei fratelli di Cristo. Questo ci fa fare la malattia spirituale. Non ci fa più essere figli di Dio e fratelli di Cristo. Non dobbiamo mai essere così affaticati spiritualmente da non volere più andare da Dio a confidarci. Perché questo da Dio e Dio dà anche l'idea e sa se noi siamo stanchi, se ci siamo stancati. E magari questo ci capita dopo aver lottato a lungo, aver combattuto. E magari la nostra stanchezza si avvicina. E magari noi ci sentiamo spiritualmente stanchi e rimaniamo così senza l'aiuto essenziale che Dio ci deve dare, che Dio ci dà. Quindi, dopo aver affrontato dure prove, come diceva Fabio, sicuramente tutti noi ci sentiamo privi di forza, ci sentiamo affaticati. Mostriamo una certa stanchezza e la cosa può succedere a tutti, sia che sia uomo, sia che sia donna. Donna. Vi ricordate la storia di Sansone? Sicuramente ce la ricordiamo un po' tutti, perché magari abbiamo visto il film, abbiamo letto nella Bibbia. Lui era un uomo di Dio, aveva ricevuto un potere eccezionale da parte di Dio, la forza. Ma in un momento della sua vita, Sansone ebbe una debolezza per una donna e per la conseguenza del suo peccato, lui ha perso la sua forza. Andiamo a leggere questo bellissimo racconto nel libro dei Giudici. Giudici capitolo 16, versetto 1 e poi da 20 a 28. Giudici, capitolo 16, versetto 1. Dice, poi Sansone andò a Gaza, vide quivi una meretrice, una donna, una prostituta, ed entrò da lei. Un grave peccato. Versetto 20. Allora ella disse a Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi del sonno, disse, io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò, perché lui era sicuro della sua forza. Ma non sapeva però che l'Eterno si era ritirato da lui, si era allontanato da Sansone per quello che lui aveva fatto. E i Filistei, nel versetto 21, lo presero e gli cavarono gli occhi, gli strapparono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di rame e di bronzo e di ghisa. Ed egli fu messo a girare la macina nella prigione, come tutti gli schiavi. Versetto 22. Intanto la capigliatura che gli era stata tosata, che gli era stata tagliata, ricominciava a ricrescergli. Ora i principi dei farisei, dei filistei, si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro Dio. Dagon era il Dio dei farisei, dei filistei, scusate. E per rallegrarsi volevano proprio offrirgli a Sansone. E dicevano, il nostro Dio ci ha dato nelle mani Sansone, il nostro nemico. E quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo Dio, il loro Dio, Dagon, e a dire, il nostro Dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che ci distruggeva e ci devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi. Versetto 25, e nella gioia del cuor loro, perché erano felici, erano contenti, allegri di avere Sansone nelle mani. Dice, e nella loro gioia, nel loro cuore dissero, chiamate Sansone che ci faccia divertire. Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione. Ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne e Sansone disse al fanciullo che lo teneva per mano, lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali posa la casa e mi appoggi ad esse. Figuriamoci, Sansone con tutta la sua forza che combatteva contro decine di persone, di uomini, era tenuto da un bambino. Lo avevano dato a tenerlo ad un bambino. E nel versetto 27 dice, ora la casa era piena di uomini e di donne, perché avevano fatto un grande raduno, una grande festa per vedere Sansone a fare il buffone, affinché facesse divertire tutti quanti. Dice, ora la casa era piena di uomini e di donne e tutti i principi dei Filistei erano lì. C'erano sul tetto circa 3.000 persone, 3.000, non 2-3, 3.000, fra uomini e donne che stavano a guardare e si divertivano mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò l'Eterno e disse, O Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me, dammi forza per questa volta soltanto. O Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi. Nel momento stesso in cui noi facciamo il peccato, diventiamo deboli, come Sansone, perché è proprio il peccato a renderci deboli. Col peccato viene la perdita della forza. Così nei momenti in cui noi pecchiamo, siamo privi della forza, non quella di Sansone, ma siamo privi della forza spirituale e diventiamo spiritualmente deboli. Smettiamo di vivere in armonia con Dio, diventiamo una nota stonata. Peccando è come se stessimo facendo qualcosa di stonato e di brutto verso Dio, specie quando il peccato è visibile, a maggior ragione agli occhi della gente che ci conosce. In quel caso lì, non solo che stiamo peccando noi, ma con il nostro comportamento stiamo anche disonorando Dio. Lo disonoriamo. Non siamo degni di essere suoi figlioli. Peccando, noi perdiamo la nostra armonia con Dio. Col peccato si crea una spaccatura e se il peccato è seguito da un altro peccato e se quel peccato è seguito da un altro peccato ancora, perdiamo la via di Dio, perdiamo la luce di Dio, diventiamo come delle stelle cadenti che man mano che cadono si spezzano, si rompono, si frantumano e diventiamo poi, facciamo una piccola scia e poi ci esauriamo, ci spegniamo. Non ci vediamo più, non si vede più la nostra luce nel cielo. La nostra luce sparisce. Questo può succedere anche a noi se pecchiamo. Anziché essere la luce, diventiamo l'oblio. Andiamo nell'oblio e ci spegniamo. Questo avviene quando smettiamo di essere la luce di Dio, quando noi perdiamo la forza spirituale a causa del peccato per la nostra trascuratezza del mettere in pratica la parola di Dio. Perché la verità che è in noi è che dobbiamo sempre stare attenti. Isaia capitolo 40, versetto 31. Isaia capitolo 40, versetto 31. Dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Noi siamo quelli che speriamo nell'Eterno. Dio ci dà nuova forza e voliamo in alto come le aquile. Similmente diventiamo potenti, non potenti come forza, ma potenti per Dio. Noi esseri umani dobbiamo essere sempre fra quelli che credono in Dio. E così acquistiamo sempre nuove forze e siamo come aquile. Questa idea ci viene data proprio dal profeta Isaia, che ci sprona ad acquisire ed a fare nostra la forza e la potenza di Dio. Questo è un chiaro concetto di rinnovamento del nostro essere. Questo dobbiamo essere noi. Queste forze naturalmente non sono nostre, perché sono quelle che Dio ci dà con il suo Spirito Santo. Quindi facciamo in modo di continuare a crescere sempre di più. Tutti noi dobbiamo sempre usare questo concetto del rinnovamento. E dopo il battesimo, noi dobbiamo proprio buttare via ciò che era vecchio in noi. E come un'aquila buttiamo via quelle piume vecchie e lasciamo che ne crescano di nuove, quelle che ci verranno date da Dio. E quindi ricominciamo a volare sempre più in alto, perché è questo quello che Dio si aspetta da noi. E questo proprio lo vorrei suggerire ai nostri neobattezzati di oggi, di volare sempre più in alto. Noi possiamo diventare come questo grande e maestoso uccello che vola sempre più in alto nel cielo e che va sempre ancora più su verso Dio. Questo è il massimo che noi dobbiamo fare. Tutta la nostra vita cristiana, la nostra vita cristiana è lavorare per sostituire quello che di sbagliato è dentro di noi. Lo ripeto, lavorare per sostituire quello che di sbagliato è dentro di noi. Difatti, in Filippesi capitolo 4, versetto 13, Filippesi capitolo 4, versetto 13. Possiamo farlo noi questo? Possiamo sostituire tutto quello che è sbagliato dentro di noi? Leggiamo Filippesi capitolo 4, versetto 13. Dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Possiamo farlo. È Dio che ce lo dice. È così che noi cominciamo la nostra vita spirituale, sapere che possiamo ogni cosa in Dio. Ecco la ragione per cui non dobbiamo andare, noi dobbiamo andare sempre verso questa nostra fortificazione. Sapere che dobbiamo sempre di più essere in crescita e mai in declino. Stiamo arrivando alla conclusione di questo sermone di oggi. Ritorniamo in Salmi, andiamo in Salmi, capitolo 40, versetti 1 e 2. Salmo, capitolo 40, versetti 1 e 2. Dice: io ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli, Dio, si è inclinato su di me ed ha ascoltato il mio grido. Egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude, e ha fatto posare i miei piedi sulla roccia ed ha reso stabili i miei passi. Fratelli e sorelle, questa è una scrittura meravigliosa che non dobbiamo dimenticare. Perché se noi aspettiamo pazientemente e gridiamo all'Eterno in preghiera, dice: Dio si inchina, Dio si inclina, Dio si abbassa per ascoltare il nostro grido. Sta attento alle nostre suppliche, non fa finta di non sentire. E Dio ci toglie dal fango della palude e ci trasporta e ci mette sulla roccia e rende stabile il nostro cammino. Noi dobbiamo fare in modo che certe situazioni non avvengano mai, 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 mai. Ma se dovremmo cadere in un pantano fangoso, che è una fossa di perdizione, e se ci succede, dobbiamo con fede ed umiltà aspettare che Dio ci venga in soccorso. Dobbiamo mostrare che vogliamo sempre essere in prima linea e che vogliamo essere dei soldati cristiani e che dobbiamo essere nuovamente recuperati da Dio e messi nella sua famiglia. In questo, in conclusione di questo mio sermone, ci sono ancora alcune scritture. vorrei fare un accenno sulla preghiera, perché è da questa che avviene il nostro rinnovamento. Perché nel momento in cui smettiamo di pregare, anche Dio smette di rispondere. E smette di rispondere quando siamo nel bisogno o siamo soli. Non permettiamo mai a noi stessi di cadere in quella palude o nel fango o di resistere all'aiuto di Dio quando Dio ci aiuta. Abbandoniamoci nelle sue mani forti, forti e sicure. Isaia, rileggiamo questa scrittura perché ci aiuterà a capire meglio. Isaia 40, versetto 31, dice: quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quindi noi speriamo nell'Eterno. Noi stiamo in questa aspettativa. Perché per noi non c'è nessuna cosa che possa farci dubitare di Dio. Perché se dubitassimo, non saremmo come quei forti uccelli, come quelle aquile maestose che volano sempre più in alto nel cielo. Salmo capitolo 103, versetti da 1 a 5. Salmo 103, versetti da 1 a 5. Dice: benedetta e benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo nome santo. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Versetto 3: egli è quello che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Versetto 5. Che sazia di bene la tua bocca e che ti fa ringiovanire come l'aquila. L'aquila vola in alto verso il cielo, verso il suo sogno. E noi pure dobbiamo essere così. In conclusione di questo sermone di oggi, abbiamo un'ultima scrittura da leggere in Efesini, capitolo 3, versetti 16 e 17. Efesini, capitolo 3, versetti 16 e 17. Dice: perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Cristo deve abitare nel nostro cuore, quindi niente e nulla al mondo può essere più bello della gloria di Gesù Cristo che vive nel nostro cuore. Ho concluso, fratelli e sorelle, questo mio sermone di oggi. Vi auguro ancora un buon proseguimento del sabato e di avere tanta pace e serenità nelle vostre famiglie e benedizioni. Ciao a tutti, un buon sabato. Alla prossima settimana.